Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Alla voce Carol Lapadula e questo è Press Corner Notizie a Piede Libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento che sono apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Stamattina ho intenzione di leggervi due articoli che riguardano i fenomeni climatici sempre più estremi, frequenti e devastanti a cui assistiamo giorno dopo giorno. E fino a pochi anni fa erano i modelli matematici a prevedere che il clima del pianeta stava cambiando e alcuni governi e pochissimi esponenti del mondo scientifico mostravano scetticismo. E siccome, come vi stavo dicendo poc'anzi, siamo di fronte a fenomeni climatici sempre più frequenti, più estremi e devastanti, e molte specie stanno reagendo al cambiamento, per cui per esempio alcuni uccelli migratori stanno cambiando le date di arrivo e di partenza anno dopo anno, o ancora alcune fioriture stanno anticipando, o anche le specie montane per esempio si spingono finché possono in alta quota, e quindi ormai nessuno ha più dubbi sul fatto che siano in atto importanti mutazioni nel clima del pianeta, dovuti principalmente a nostre azioni di cui siamo responsabili. E gli ultimi 5 anni sono stati più caldi della storia, e anche il decennio 2010-2019 è stato il più caldo da quando esistono registrazioni attendibili e regolari della temperatura. Dagli anni 80 ogni decennio successivo è stato più caldo di tutti i precedenti, tornando indietro fino al 1850. Le misurazioni strumentali, la frequenza e la violenza di eventi climatici che stiamo osservando, i cambiamenti nei comportamenti, nelle abitudini migratorie e riproduttive di molte specie animali e vegetali, lasciano poco spazio a interpretazioni, per cui la crisi climatica è ormai un dato di fatto. La comunità scientifica è sicuramente unanime nell'indicare le nostre attività, quindi le attività umane, quali responsabili della crisi climatica, in particolare a causa dell'aumento dei gas serra immessi nell'atmosfera. E la concentrazione di questi gas serra nell'atmosfera ha praticamente raggiunto dei livelli record, per esempio dati alla mano, l'anidride carbonica è aumentata del 147%, il metano del 260% e il protossido di azoto del 123% rispetto ai livelli preindustriali. E questi cambiamenti rendono sempre più frequenti alcuni fenomeni estremi come le inondazioni, la siccità, i dissesti idrogeologici, la diffusione di malattie, la crisi dei sistemi agricoli, crisi idriche e in alcuni casi anche estinzioni di specie. Non possiamo sicuramente più attendere e dobbiamo invertire la rotta. E allora, il primo articolo che andrò a leggervi è tratto da Il Corriere della Sera, il titolo è Cambiamenti climatici e riscaldamento globale, di cosa parliamo esattamente? E l'articolo porta la firma di Alice Scaglioni. Vi leggo il testo. Innalzamento del livello dei mari, scioglimenti dei ghiacci, temperatura che sale e limiti non rispettati. Di cosa parliamo quando discutiamo di clima e cambiamenti climatici? Ecco quello che dobbiamo sapere. I cambiamenti climatici, che sono già realtà, comprendono un ampio spettro di temi. L'innalzamento delle temperature, lo scioglimento di ghiacci e parallelamente il livello dei mari e degli oceani che sale, le carestie, improvvise ondate di caldo e di freddo anomale. Se non si inverte la rotta che abbiamo intrapreso, il nostro pianeta si trasformerà in un luogo ostile alla vita. Lo si dice da anni, da decenni. L'ultimo in ordine di tempo a mostrare dei dati preoccupanti è lo State of Climate, il rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, WMO, pubblicato prima dell'apertura della COP26 di Glasgow, che fa il punto sullo stato di salute del nostro pianeta. Gli ultimi 7 anni sono stati i più caldi mai registrati sulla Terra, e per esempio è l'innalzamento del livello dei mari e degli oceani che ha raggiunto il livello massimo. E bisogna agire subito e farlo con azioni importanti che siano davvero in grado di cambiare il destino del nostro pianeta e quindi di noi tutti, perché le soluzioni ci sono, ma non possiamo perdere altro tempo. Che cosa sono i cambiamenti climatici? Il clima è l'insieme statistico delle condizioni meteorologiche che vengono osservate nel corso di alcuni decenni in una precisa zona, per esempio il Mediterraneo. Ne deriva che i cambiamenti climatici sono le mutazioni di quelle condizioni medie che tipicamente vengono osservate in una data zona. Oggi si assiste in tutto il mondo ad un veloce cambiamento climatico che è dovuto all'agire dell'uomo, che con la sua attività produce un innalzamento delle emissioni di gas serra dovuti all'uso di petrolio, gas, carbone e così via. Questi gas intrappolano il calore del sole, provocando un innalzamento della temperatura del pianeta. Oggi la Terra è più calda di circa 1,2 gradi centigradi rispetto al XIX secolo e la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera è aumentata del 50%. Gli scienziati e gli esperti sostengono che per evitare conseguenze catastrofiche in futuro, entro il 2100 la temperatura non deve salire di più di 1,5 gradi centigradi. Ma le previsioni già oggi parlano di un innalzamento che, se continuiamo così, supererà ampiamente la soglia di 1,5 gradi. C'è ancora un dibattito sulla veridicità del cambiamento climatico? Come ha scritto Andrea Federica De Cesco, più del 90% degli scienziati che studiano il clima sono d'accordo sul fatto che il pianeta si sta riscaldando e che la motivazione principale sia da imputare ai comportamenti umani. La maggior parte dei principali organismi scientifici la pensa allo stesso modo. I pochi che ancora si ostinano a negare le evidenze e i dati appartengono o sono vicini ad aziende e politici che si oppongono agli sforzi per cambiare le cose. Basti pensare che già nel 1991 due terzi degli scienziati della Terra e dell'atmosfera diceva di accettare l'idea del riscaldamento globale antropogenico. Qual è l'impatto dei cambiamenti climatici? Quelli che definiamo eventi estremi sono sempre più frequenti. Basti pensare al Medicane che ha investito Catania e Sicilia orientale, all'alluvione in Germania, ma anche alle ondate di calore che quest'estate hanno interessato il Canada e diversi stati del Mediterraneo, tra cui la Sicilia. L'uomo sta imparando a reagire, a prepararsi, ma se l'intensità e la frequenza continueranno a crescere, sarà sempre più difficile farlo. Ci sono intere regioni della Terra che rischiano di diventare disabitate per l'innalzamento della temperatura, che renderebbe impossibile la coltivazione e addirittura la vita. Gli incendi in alcune zone sono sempre più frequenti perché i cambiamenti climatici fanno aumentare il rischio di clima caldo e seco. Pensiamo anche ai mari e agli oceani. La grande barriera corallina in Australia, per esempio, ha perso metà dei suoi coralli dal 1995 ad oggi. In futuro, se queste condizioni non miglioreranno, anche gli animali faticheranno ad adattarsi, a trovare cibo per vivere e saranno costretti a spostarsi, con il rischio di non trovare un habitat per loro ospitale ed andando incontro all'estinzione. Quali sono le ipotesi? Non tutto il mondo reagirà ai cambiamenti climatici allo stesso modo, è ovvio. Dipende dal clima, da quali sono gli effetti dei cambiamenti nella regione, e dalle azioni dell'uomo. Ci sono zone che saranno interessate da un incremento notevole di pioggia e alluvioni, altre che dovranno affrontare temperature desertiche, altre ancora che finiranno sommerse a causa dell'innalzamento del livello dei mari. L'Europa e il Regno Unito, per esempio, saranno come abbiamo già visto in alcuni casi in questi anni, oggetto di piogge estreme, mentre il Medio Oriente ed alcune nazioni africane saranno a rischio siccità, calore estremo e desertificazione, così come l'Australia. Negli Stati Uniti, già interessati da tempeste e uragani, questi eventi si intensificheranno, mentre nella parte occidentale aumenterà il rischio di siccità e calore estremo. Che cosa fanno gli stati? La data chiave nell'impegno dei paesi per il clima risale al dicembre 2015, quando venne adottato alla conferenza di Parigi sul clima, COP21, l'accordo di Parigi sul clima, che prevede il mantenimento dell'aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali e l'obiettivo di porre il limite a 1,5 gradi centigradi. Sono passati diversi anni, ma di fatto non abbiamo assistito a grandi cambiamenti, soprattutto da parte di alcune grandi potenze, e anzi gli Stati Uniti con la presidenza Trump avevano fatto dei passi indietro nel raggiungimento di tali obiettivi. Ora, gli stati stanno prendendo più seriamente l'emergenza climatica. Lo abbiamo visto con la pre-COP26, ospitata a Milano in ottobre, e con l'avvio dei lavori della COP26 a Glasgow, in Scozia. Durante il G20 a guida italiana, che si è tenuto a Roma prima dell'avvio della conferenza ONU sul clima, i grandi della Terra hanno raggiunto un accordo, e cioè azzerare le emissioni nette entro o attorno alla metà del secolo. Inoltre si sono impegnati a limitare a 1,5 gradi centigradi l'aumento della temperatura media della Terra. E ora le discussioni proseguiranno in Scozia. Cosa possiamo fare noi come cittadini? Uno dei principali problemi è l'aumento delle emissioni dei gas che contribuiscono ad innalzare il livello della temperatura, innestando quel circolo vizioso di cui abbiamo parlato finora. Quindi ciascuno di noi può fare la differenza. Come? Cercando di ridurre i gas serra che emettiamo o causiamo con il nostro agire. Quindi evitiamo di spostarci sempre con l'auto. Prediligiamo, ove sia possibile, i mezzi pubblici sostenibili. Sottraiamoci all'uso frequente dell'aereo. Facciamo la raccolta differenziata. Stiamo attenti a non sprecare cibo e risorse che dovremo ricomprare o che dovranno essere prodotte nuovamente. O ancora, prediligere elettrodomestici a basso impatto energetico, una dieta che contempli meno carne rossa ed altri cibi che producono una grande quantità di emissioni, acquistare prodotti locali così da ridurre i gas serra legati al trasporto in gomma e infine non comprare in modo sfrenato online. Il secondo articolo che ho intenzione di leggervi è tratto dal sito wired.it e porta la firma di Stefano Dalla Casa. Il titolo è Tutti i nemici del riscaldamento globale. Sottotitolo: c'è chi nega sistematicamente che il surriscaldamento del pianeta sia dovuto agli esseri umani. Ma con quale interesse? Leggo il testo. Ogni anno, Clima Alteranti, sito di informazione sui cambiamenti climatici, assegna il premio a qualcuno piace caldo, riservato agli articoli che si sono particolarmente distinti nel disinformare il pubblico negando la realtà del riscaldamento globale antropogenico. Malgrado infatti il consenso scientifico tra i climatologi sia solidissimo e sia cresciuto costantemente nel tempo, man mano che i dati aumentavano, il pubblico americano crede che solo il 45% dei ricercatori concordi sul riscaldamento globale causato dagli esseri umani, quando questo numero, sia in base all'analisi delle pubblicazioni, sia sulla base di questionari sottoposti ai diretti interessati, si aggira intorno al 97%. Pronta la risposta degli scettici, come i negazionisti cercano di farsi chiamare. Ma la scienza, tra virgolette, non è democratica. Verissimo, ed è per questo che il consenso di cui parliamo non è frutto di una sorta di campagna elettorale, ma si è appunto costituito negli anni con la rigorosa valutazione e discussione di migliaia di osservazioni ed esperimenti da parte di persone con le appropriate competenze. È la scienza, bellezza, che piaccia o no. Ora, guardando i vincitori delle scorse edizioni di A qualcuno piace caldo, che vengono appropriatamente annunciati in corrispondenza del giorno che segna minimo annuale di estensione dei ghiacci artici marini, sembra che in Italia il negazionismo sia soprattutto lobby di alcune prime donne, spesso già note per altre e a volte esilaranti sparate controcorrente, e che da anni coltivano il loro personaggio scomodo e orgogliosamente politically incorrect. L'abisso che a livello globale gli studi rilevano tra il consenso percepito dal pubblico e quello reale non si è però creato a suon di editoriali che ci informano scandalizzati di come in inverno faccia ancora un freddo boia, a cui si può rispondere con il seguente celebre sketch del duo Armstrong and Miller, o almeno non solo. Gli storici della scienza Naomi Oreskes della Harvard University ed Eric Conway del Jet Propulsion Laboratory hanno dimostrato come nel dibattito pubblico da decenni il peso delle conclusioni dei climatologi sia stato sistematicamente contrastato per proteggere precisi obiettivi politici ed industriali, purtroppo con eccellenti risultati. Nel loro fondamentale libro Merchants of Doubt, uscito nel 2010 e poco sorprendentemente ancora inedito in Italia, gli studiosi mostrano infatti le prove di una precisa agenda portata avanti da un ristrettissimo gruppo di scienziati statunitensi che, nonostante fossero in massima parte estranei alle scienze del clima, hanno usato la loro influenza accademica ed i loro legami con i legislatori per elevarsi al rango di esperti e, appunto, combattere l'evidenza come mercanti del dubbio, inculcando nel pubblico la percezione di una controversia inesistente. Se oggi i media, anche quando parlano di fatti scientifici acclarati, si sentono in dovere di far ascoltare tutte le campane per essere obiettivi, bisogna ringraziare anche questi signori. Chi sono? Per Oreskes e Conway si tratta solo di una manciata e basta ricordare tre fisici. Fred Seitz, che è stato anche presidente della National Academy of Sciences dal 1962 al 1969, William Nirenberg e soprattutto Fred Singer, unico del trio ancora in vita. La strategia di combattere la scienza con la scienza, come la descrivono gli autori, era già stata però ben collaudata in passato. Per quanto possa sembrare incredibile, le stesse persone, gli stessi metodi, sono infatti in azione dagli anni 50. Prima per negare i danni del fumo, poi il rischio di un inverno nucleare in caso di guerra atomica, poi la responsabilità dell'inquinamento atmosferico nelle piogge acide e infine il buco dello strato di ozono causato dai clorofluorocarburi. Quando venne il momento del riscaldamento globale, la via era quindi tracciata. Prima si nega l'esistenza del problema stesso, poi si sposta l'attenzione dalla responsabilità e si cercano alcune cause, infine si ammette il problema, ma lo si minimizza, suggerendo che è meglio adattarsi adesso che sperperare soldi per mitigarlo. Il tutto, naturalmente, presentato come se fossero i dati a parlare. E qui arriviamo al motore di tutto, ovvero il profitto. Ma a differenza che nelle teorie dei complottisti, che non di rado sono anche negazionisti, in questo caso l'imperativo follow the money crea connessioni solide e storicamente palesi. Tabacco, armi atomiche, piogge acide, buco nell'ozono e global warming sono infatti tutti problemi che hanno una cosa in comune, ovvero si può tentare di risolverli inserendo delle nuove regolamentazioni su alcuni prodotti e o attività, sia a livello nazionale che internazionale. Il bando graduale dei CFC in seguito al protocollo di Montreal è a questo proposito uno dei più importanti traguardi mai raggiunti nella cooperazione internazionale a difesa dell'ambiente. Tuttavia, nuove regole come queste non solo possono ovviamente causare un calo dei profitti in alcuni settori, ma per quanto necessarie, la loro introduzione costituisce un terribile affronto all'utopia del libero mercato sostenuta religiosamente dal think tank che di quelle industrie sono dirette emanazioni. Alcuni di questi, costituiti anche grazie all'aiuto di Singer, Seitz e Nirenberg, li possiamo vedere elencati nel gruppo Cooler Head Coalition, ma sicuramente quello più attivo negli ultimi anni è il famigerato Heartland Institute, che nel 2012 ha inaugurato una campagna dove, a fianco delle fotografie dei famosi dittatori ed assassini, campeggiavano le parole «Io credo ancora nel riscaldamento globale, e tu?». Se invece vogliamo risalire ai più generosi tra i singoli finanziatori del negazionismo, forse il discutibile primato va ai fratelli David e Charles Koch. Da tempo, infatti, due potentissimi magnati, tra le tante opere di beneficenza, finanziano anche gli studi degli scettici, ma purtroppo per loro, nel 2012, uno di questi, il fisico Richard Mueller, si è ricreduto e ora si dichiara convinto della realtà del riscaldamento globale antropogenico. Ma quanto costa questo genere di disinformazione istituzionalizzata? Lo scorso dicembre, uno studio sulla rivista Climate Change ha provato per la prima volta a quantificarlo per gli Stati Uniti. Prendendo in esame 91 organizzazioni, tra think tank, gruppi industriali ed altre associazioni di categoria che si dedicano con assiduità a contrastare la corretta informazione sui cambiamenti climatici, i ricercatori hanno scoperto che queste vengono finanziate ogni anno con circa $1 miliardo. Curiosamente, i tre quarti di questo fiume di denaro arriva nelle casse delle organizzazioni tramite una serie di passaggi che garantiscono l'anonimato dei finanziatori. Meno curiosamente, quasi l'80% dei gruppi è registrato come organizzazione di beneficenza, cosa che garantisce loro notevoli esenzioni fiscali. Mercato libero, mica scemo. Press Corner, notizia a piede libero, finisce qui. Vi ricordo l'appuntamento di domani, sempre alle ore 9:40. Un saluto da Carol La Padula. Mi raccomando, rimanete in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao!